Il cancello. Il primo grave problema che si presentò nella casa nuova fu quello del cancello. L'aprire e il richiudere un piccolo cancello di ferro verniciato di grigio non sono di per sé operazioni complicate. Il fatto si complica quando di esso cancello esista una sola chiave. Allora chi non ha la chiave deve suonare e farsi aprire da chi sta in casa. E anche se invece di una sola chiave ce ne fossero state due o tre, come si poteva affidarne una ai bambini? Non si debbono mai affidare le chiavi ai bambini. Poi, come avrebbero fatto gli altri? Il problema era grave perché alle ore 8 della mattina Albertino e la passionaria dovevano andare a scuola e per andare a scuola era necessario uscire dal cancello. Non esistendo personale di servizio, si rendeva così indispensabile che il padre o la madre dei due fanciulletti si alzassero da letto alle 8 per aprire il cancello. Ma quando si dia lo sciagurato caso che il padre lavori di notte e vada a letto verso le 5 e che la madre possegga un fisico completamente inadatto ad assumere la posizione verticale prima delle 10 del mattino, ecco un problema di minima importanza per il 98% delle famiglie diventare di portata eccezionale. La prima mattina mi alzai io, la seconda mattina si alzò Margherita, la terza mattina non si alzò nessuno dei due e Albertino e la passionaria vennero ricacciati con espressioni poco urbane nei loro alloggiamenti. Però la sera dello stesso giorno io e Margherita impostammo seriamente il problema. Venne respinta l'idea di costringere i due scolaretti a scavalcare ogni mattina il muro di cinta. Ciò gioverebbe molto alla loro prestanza fisica, disse Margherita, però li esporrebbe a gravi pericoli. Venne scartata pure l'ipotesi di praticare nel muro di cinta un piccolo buco sufficiente a lasciar passare i due scolaretti. Tanto valeva lasciare aperto il cancello. Scartata l'idea di far fare un'altra chiave e di affidarla ai due, e ciò per ovvie ragioni di carattere morale e amministrativo, si poteva al massimo pensare di fornire il cancelletto di una serratura elettrica a scatto, comandata da un pulsante posto nell'anticamera. I due avrebbero fatto scattare il meccanismo, sarebbero usciti, e riaccostando con energia il cancelletto avrebbero ristabilita la chiusura. Ma si trattava di una cosa piuttosto complicata, che rendeva necessario l'intervento di un muratore, di un elettricista, di un fabbro e di un non trascurabile anticipo sullo stipendio del capofamiglia. Qui però arrivò improvvisamente l'idea brillante. Margherita, noi cerchiamo la verità troppo lontano, e invece essa è quasi sempre vicinissima a noi, e talvolta è addirittura in noi. La cosa è semplice, i bambini aprono il cancelletto. Una volta usciti, richiudono dando le regolamentari due mandate, poi infilano la chiave nella cassetta delle lettere, sistemata nella parte interna del cancello. Facemmo subito la prova generale. Albertino e la passionaria apersero il cancelletto, uscirono, richiusero a due mandate, infilarono la chiave nella cassetta delle lettere. Allora io presi la chiavetta della cassetta delle lettere, aprii lo sportellino, recuperai la chiave del cancello e apersi il cancello. Uscii, richiusi a due mandate e infilai la chiave nella cassettina. Magnifico, disse Margherita, adesso provo io. Margherita recuperò la chiave nella cassetta delle lettere, aperse il cancelletto, uscì, richiuse a due mandate e infilò la chiave dentro la fessura della cassetta delle lettere. Erano ormai le 9 di sera e ci ritrovammo tutti e quattro nella strada. Faceva un freddo cane. Io ero in vestaglia e ciabatte e Margherita in vestaglia e pantofole. Margherita mi guardò perplessa. Giovannino disse, non so cosa sia di preciso, ma ho la sensazione che qualcosa non funzioni. Effettivamente, risposi io, se non riusciamo a convincere il gatto ad aprire la cassettina delle lettere, a recuperare la chiave del cancello e a farcela passare, credo che dovremo pernottare all'aperto. Inoltre, anche domattina ci troveremo nella stessa identica situazione. Quando si parla di cancello, si pensa naturalmente a un normale traliccio di sbarre di ferro sistemate più o meno artisticamente. Ed effettivamente il nostro cancelletto era in definitiva un normale traliccio di sbarre di ferro. Ma la prudenza del capo famiglia aveva complicato la faccenda con l'applicazione di una robustissima e fitta rete metallica che impedisse ai malintenzionati di allungare un braccio fra le sbarre per armeggiare attorno alla serratura o alla cassettina delle lettere. Inducemmo Albertino a scavalcare il muro di cinta. E due maturi coniugi di passaggio osservarono ad alta voce che soltanto i genitori del giorno d'oggi possono avere l'incoscienza di insegnare ai figli certe cose. Ai miei tempi i padri davano scapaccioni ai figli che tentavano di scavalcare muraglie o cancelli, disse lui. E lei e le madri non andavano in giro di notte per le strade in vestaglia. Una volta che Albertino fu entrato, la cosa si presentava nel modo più semplice possibile. Bastava aprire la cassettina delle lettere, recuperare la chiave e aprire il cancello. Ma naturalmente la cassettina delle lettere era chiusa. Margherita, recuperata la chiave per uscire, aveva richiuso lo sportellino e messa in tasca la chiavetta. Poco male, si trattava di passarla ad Albertino. Ma qui Margherita commise una imperdonabile leggerezza. La passò, sì, ma infilandola dentro la fessura della cassettina per la posta. Scavalcai io il muro di cinta e quando, a prezzo di sacrifici non indifferenti, riuscii a passare, l'avventura non era finita. Infatti, dopo di me passò Margherita e fu un'impresa gloriosa, anche se Margherita ebbe il mio appoggio morale per la salita e il mio sostegno materiale per la discesa. Quando Margherita toccò la terraferma, si udì dalla strada la voce della passionaria. «E me chi mi fa passare?» Dovetti rifare il cammino percorso, scendere in strada, allungare di sopra il muro di cinta la passionaria Margherita, riarrampicarmi, ridiscendere. In complesso, 3 viaggi di andata e 3 di ritorno. In casa accendemmo un po' di fuoco e ci rimettemmo a posto. Indi impostammo il problema del recupero delle 2 chiavi. Con straordinaria leggerezza, chiavi rimaste dentro la cassettina chiusa, con straordinaria leggerezza Margherita disse che secondo lei bastava cavare il cancello e capovolgerlo. Trovai molto più semplice svitare la cassettina delle lettere e capovolgere solo la cassettina. A mezzanotte l'ordine era completamente ristabilito e Margherita sospirava dolorosamente. Così che io sono condannata a rimanere perennemente in casa. Diventerò una sepolta viva. No, Margherita, questa esperienza ci è stata utile perché ha rivelato l'insidia nascosta nel sistema. Bisogna tenere presente che l'ultimo ad uscire non deve infilare la chiave nella cassettina, ma tenerla in tasca. La mattina dopo ci fu la prima prova pratica. Albertino e la passionaria uscirono alle 8 per andare a scuola, richiusero e infilarono la chiave nella cassettina. Disgraziatamente Albertino si mise in tasca la chiave della cassettina e alle 10, quando volli uscire io, non potei recuperare la chiave del cancello. Dovetti scavalcare. La famiglia venne vettovagliata dai garzoni dei bottegai con lanci al di sopra del muro di cinta. Rientrai scavalcando le mura alle 11. A mezzogiorno ritornarono Albertino e la passionaria e, recuperata la chiavetta della cassettina, potei riaprire il cancello. Margherita si inquietò allora terribilmente con i ragazzi. «Da oggi la chiave della cassettina la tengo io! Non devono più essere possibili questi pasticci!» Alle 15 Margherita uscì coi ragazzi e, siccome io stavo lavorando nel mio studiolo in soffitta, chiuse il cancello e buttò la chiave nella cassetta. Alle 16 mi telefonarono e dovetti correre in piazza del Duomo per un affare importante. Ma la chiave della cassettina l'aveva Margherita e così scavalcai. Alle 18 ritornò Margherita sola perché i bambini erano rimasti dalla signora Marcella al Sempione e si trovò davanti al cancello chiuso con la chiave del cancello dentro la cassettina. Io rincasai tardi, verso le 20, e Margherita passeggiava in su e in giù davanti al cancello. Francamente non me la sentivo di scavalcare ancora il muro di cinta. Andammo a mangiare al ristorante e dormimmo all'albergo. Il giorno dopo, era domenica, recuperammo nel tardo pomeriggio Albertino e la passionaria. Allora feci scavalcare il muro ad Albertino, poi gli passai la chiave della cassettina e così poté aprirci. «Questa è una casa di matti», osservò con disgusto la passionaria. «Me sono stufa. Un bel giorno mi piglio su e vado per conto mio». «E dove?» si informò ironica Margherita. «I miei affari sono miei», rispose la passionaria. Adesso Albertino e la passionaria escono la mattina dalla finestra del pian terreno. Ma è una cosa che deve finire. O si trova un sistema o si tengono a casa da scuola. La cultura è un'eccellente cosa, ma prima di tutto importa la salute. Un mestiere anche per me. Quella sera, finita la cena, intimai alla passionaria. La borsa! La passionaria mi guardò, poi si volse verso Margherita. Il babbo vuole la borsa dell'acqua calda. Dov'è? Intervenni con energia. Non ho chiesto la borsa dell'acqua calda. Voglio la tua borsa di scuola. La passionaria parve molto stupita. La mia borsa? Sborbottò. E cosa ti serve? Voglio vedere quello che fai a scuola. La passionaria si avviò lentamente verso l'angolo dei giornaletti, borbottando. Però, se ognuno si occuperebbe degli affari suoi, sarebbe meglio. Ebbi la borsa e incominciai a sfogliare i quaderni. Mi interessai particolarmente di quello del comporre e proprio in questo trovai qualcosa che mi preoccupò vivamente. Tema: parla dei tuoi genitori. Descrivi la loro vita, il loro carattere, il loro lavoro. Svolgimento: i miei genitori sono brava gente. Mia mamma è l'angelo del focolare e cucina sul liquigas le vivande saporite che rallegrano il nostro desco. Ma io preferisco il salame, il culatello e le patate lesse. Mia mamma si preoccupa sempre che noi siamo in ordine, perché sennò la gente dice che sembriamo degli zingari. Allora chiama tutti i giorni una signora che rammenda, cuce e stira molto bene, la quale rimette a posto i nostri abiti e quelli di mio babbo. Mio babbo è il sostegno della famiglia ed è molto laborioso, perché è sempre in giro per la casa a piantare i chiodi per i quadri, stringere la vite del rubinetto dell'acqua, regolare il bruciatore della nafta per i termosifoni, oppure sorvegliare i muratori o il falegname. Mio babbo ogni tanto lava l'automobile e poi l'asciuga con lo strofinaccio di pelle. Mette anche l'acqua dentro il buco del radiatore e guarda il livello dell'olio nel motore. Mio babbo è anche capace di scrivere a macchina, in nero oppure in rosso. Gli piace la lettura e legge molti giornali. Tutte le settimane va in automobile a Milano e poi torna. E mia mamma è contenta perché o c'è da accomodare la luce elettrica, o c'è da fare il rifornimento della nafta, o c'è l'orologio grosso da ricaricare, eccetera. Come carattere i miei genitori sono nervosi, ma buoni, e abbastanza simpatici. E anche se delle volte mi fanno inquietare, io li perdono sempre. Lessi il componimento, poi mi rivolsi alla passionaria. Dunque tutto il lavoro di tuo padre consiste nell'appendere quadri, nel ricaricare l'orologio, nell'andare in automobile a Milano, e i quattrini che servono a me e a voi per vivere dove li prendo? La passionaria si strinse nelle spalle. Me non mi occupo degli affari degli altri. Saggio principio, esclamai. Però una figlia avrebbe come minimo l'obbligo di conoscere il mestiere di suo padre. Non sai che io, oltre a riparare il rubinetto del lavandino e l'interruttore della luce, scrivo per i giornali e faccio dei libri? Si capisce che lo so, rispose la passionaria. Ma quello lì non è un mestiere, come il falegname, il medico, il meccanico o l'avvocato. E cos'è allora? Gridai. È una cosa così. Tutti sono capaci di scrivere delle cose. Invece se uno non è dottore, non è capace di tagliare una gamba. Mi indignai. Dunque tuo padre è semplicemente un disgraziato senza mestiere. La passionaria non si impressionò. Si dice mestiere quando uno fa qualcosa di cui c'è bisogno. Quando uno ha bisogno di un vestito, chiama il sarto. Quando uno ha bisogno di una medicina, chiama il dottore. Quando uno ha bisogno di fare una tavola, chiama il falegname. Quelli sono mestieri. Nessuno chiama mai lo scrittore perché ha bisogno di una storia da piangere o da ridere. Tu però le leggi le storie dei tuoi libri e dei tuoi giornali, urlai. Non c'entra, replicò la passionaria. Ci sono dei bambini che non le leggono e non succede niente. Però, se un bambino ha le scarpe rotte e non c'è il calzolaio che gliele accomoda, deve camminare a piedi nudi. Oppure se un uomo deve andare in tribunale e non c'è l'avvocato, finisce in prigione. Non potevo impiantare con la passionaria la discussione massiccia che il caso richiedeva. Del resto, intervenne a impedirmelo Margherita. Ecco, sospirò Margherita. I fatti mi danno ragione un'altra volta. Quante volte ti ho detto? Finisci gli esami, Giovannino. Prenditi la tua laurea. Procurati un mestiere. Nessuno ti impedirà poi di continuare a scrivere, ma sarai un uomo a posto, non un disgraziato senza arte né parte. Non ti lagnare se oggi i tuoi figli ti dicono che non hai un mestiere. Albertino intervenne. Beh, se il babbo volesse, potrebbe dare gli esami e prenderla adesso la laurea. Troppo tardi, rispose Margherita. Dovrebbe ricominciare tutto da capo. Non si ricorda più di niente. Non vedi che non si raccapezza neanche quando tu gli domandi qualche spiegazione di latino o di matematica? Beh, non importa, protestò Albertino. Se si applicasse riuscirebbe, è intelligente. L'intelligenza non serve a niente quando manca completamente la memoria. Ormai quello che è fatto, non ci sono più speranze. La passionaria fece udire la sua voce. Beh, se non può prendere il diploma, potrebbe sempre fare un altro mestiere, per esempio aprire una bottega. Per fare il bottegaio non ci vuole il diploma. Margherita rise. Darsi al commercio lui, un uomo che ha passato la sua vita sbagliando tutti i suoi affari, firmando i contratti più disgraziati, guadagnando 10 dove chiunque al posto suo avrebbe guadagnato 100, non ci pensare neppure. Se aprisse un negozio fallirebbe in 15 giorni. Potrebbe fare il rappresentante, propose Albertino. È un sentimentale. Nessuna forma di commercio è fatta per lui. Potrebbe fare il camionista, esclamò la passionaria. Ha la patente e sa guidare. Margherita scosse il capo. Mestiere duro. Oramai è vecchio, ha i nervi logori, l'occhio stanco. La passionaria mi guardò sinceramente dispiaciuta. E allora si rammaricò. Non può fare proprio più niente, poveretto. Margherita scosse il capo. Niente di niente. Può soltanto continuare a tirare avanti alla giornata come ha fatto fino ad oggi. Continuare a vivere come un uccello su un ramo, squinternato e incosciente come il primo giorno che l'ho conosciuto. La passionaria si ribellò. È inutile che adesso fai tante storie. Se era squinternato e incosciente, perché l'hai sposato? Margherita allargò le braccia. Forse perché io ero più incosciente di lui. La passionaria rimase molto colpita dalla rivelazione materna. Troncò il discorso e si appartò per rimettere in ordine la sua borsa. Vidi che prima di riporre il quaderno del comporre, vi scrisse qualcosa. E quando tutti se ne furono andati a letto e io rimasi solo, cavai fuori il quaderno e trovai che lo svolgimento del tema sui genitori era stato aggiornato. Mio babbo scrive per i giornali, ma il suo mestiere è il camionista. Anche mia mamma è capace di guidare il camion. E quando mio babbo deve fare i viaggi lunghi, mia mamma guida lei, mentre suo marito si riposa nella cuccetta della cabina. Il nostro camion è un Fiat a nafta, ultimo modello. È molto bello. E sul frontespizio della cabina c'è scritto in grande «Dio ci salvi». Ecco, la passionaria aveva spazzato via tutti gli impedimenti e mi aveva promosso d'autorità camionista. E avuto riguardo dei miei acciacchi, e per rendermi meno gravoso il lavoro, mi aveva messo al fianco come secondo autista Margherita. Avevo finalmente un mestiere anch'io. Spensi la luce e raggiunsi il secondo autista che dormiva nella cuccetta della cabina del nostro camion. Poco dopo marciavo a tutta birra lungo le deserte strade del sogno.